Laser.
Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, buenos días.
Buenos días.
Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras
de la ocultar, más diversos tipos. A través de esta pregunta que usted me hace, o a través de la manifestación de la Iglesia Argentina, que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué y por vía de quién esas personas han desaparecido.
Il 24 marzo del 2026 ha segnato il 50° anniversario del colpo di Stato che nel 1976 trascinò l'Argentina nel buio della sua dittatura più sanguinosa. Iniziò così il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, una scia di terrore che portò alla sparizione di circa 30.000 persone. Crimini di Stato consumati nel silenzio, che oggi il paese ricorda come il giorno nazionale della memoria per la verità e per la giustizia. In questo elenco infinito di vittime c'è un dato che colpisce. Tra gli sportivi perseguitati, il rugby è la disciplina che ha pagato il tributo di sangue più alto. È la storia del La Plata Rugby Club, una squadra di ragazzi che hanno condiviso la scuola, l'università e in molti casi anche la politica. Giovani che di fronte all'escalation della violenza decisero di non voltarsi dall'altra parte, portando i valori del campo nella militanza. Scomparvero uno alla volta, una catena di terrore che inghiottì 20 giocatori. In pochi sono sopravvissuti per raccontarlo, uno di loro è Raul Barandarian. Incontro Raul nel Collegio Nazionale di La Plata. Qui, fuori dalle aule, molte targhe ricordano i nomi dei suoi amici uccisi.
Desde los 11 años estoy en un club de rugby, soy un ex jugador de rugby. Jugué activamente al rugby hasta el año 78.
Gioco a rugby da quando avevo 11 anni. Sono un ex giocatore di rugby. Ho giocato fino al 78 e faccio parte di un club che ha una storia tristissima. I record di 20 giocatori desaparecidos, uccisi dal terrorismo di Stato. È una storia unica al mondo, che ho dovuto raccontare molte volte.
Yo de casualidad estoy vivo, porque yo también era compañero de ellos y militaba junto con ellos. Y habíamos iniciado la militancia política juntos.
Io sono vivo per caso. Ero loro compagno di squadra, militavamo insieme. Avevamo iniziato la militanza politica insieme. Purtroppo, nella vita mi è toccato il ruolo di testimone. Sono quello che è rimasto. Non so perché sono vivo. È stata pura casualità, o forse semplicemente perché non ero il migliore tra loro. Non so ancora se la mia sia stata una decisione intelligente o un atto di cotardia. È un dilemma che non riesco a risolvere. I miei amici dicono che sono stato saggio, il mio psicologo ripete lo stesso. Ma l'opinione degli altri non mi convince. Per me, abbandonare la militanza è stato un tradimento, un atto di viltà. Mi fa male pensarlo. Eppure sono qui, sono vivo e ho il dovere di parlare per chi non può più farlo.
En los años 60 se estaba dando toda una revolución en todo el mundo, de todo, se estaban cambiando todos los paradigmas para mí.
Negli anni 60 c'è stata una rivoluzione che ha cambiato tutto, dai capelli ai pantaloni, l'immagine dei giovani, Beatles, il maggio francese, Guevara. Stavano cambiando tutti i paradigmi. Dico sempre che quando avevamo 16 o 17 anni qualcosa dovevamo fare. Non potevamo restarcene tranquilli a studiare, giocare, tornare a casa. Non c'era altra opzione se non agire. E non c'è dubbio che quella fino alla dittatura sia stata la parte migliore della mia vita.
No cabe duda que hasta la dictadura militar fue el mejor momento de mi vida. Por todo, por mi militancia, por la facultad, por el rugby, por todo, porque éramos... Era una situación rara.
Era una situazione strana, un gruppo di militanti che giocavano insieme. Si diceva persino che non vincevamo il campionato perché pensavamo troppo alla politica e ci allenavamo poco.
Perché militavamo politicamente, entonces nos entrenábamos poco.
La storia di questi giocatori è rimasta sepolta per decenni nella memoria dei sopravvissuti ed è emersa solamente nei primi anni 2000, grazie al lavoro del giornalista Gustavo Veiga, che la racconta nel suo libro Deporte, Desaparecidos y Dictadura. È con lui che cerco di comprendere meglio le ragioni di questo accanimento da parte del regime nei confronti dei giocatori della Plata Rugby Club.
Estos casos o la historia de la Plata Rugby recién se conoce en la década, la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000 para acá. Antes no eran historias muy difundidas. Y hasta el 2000, desde la instauración de la democracia, pasaron 17 años.
La historia de la Plata Rugby Club es venuta alla luce solo recentemente, dal primo decennio del XXI secolo. Dall'83 al 2000 ci furono battaglie delle associazioni per i diritti umani, ma la forza di questo racconto è esplosa negli ultimi anni. Questi atleti non furono uccisi perché sportivi, ma per il loro impegno politico.
Desaparecieron no porque eran deportistas, sino porque eran militantes políticos. Militavano nel PSML, in Montoneros, nel ERP.
Militavano nel Partito Comunista Marxista Leninista, nei Montoneros, nell'ERP, l'Esercito Rivoluzionario del Popolo. È per questo che furono uccisi. Erano perseguitati per il loro legame con le organizzazioni radicali di sinistra.
Tutto cominciò nel 75, aprile del 75, con l'assassinato di Hernán Roca.
Tutto cominciò nell'aprile del 75 con l'uccisione di Hernán Roca, un titolare della prima squadra. Lo uccisero durante un'operazione iniziata con un sequestro. Il suo corpo fu ritrovato crivellato di colpi in aperta campagna.
Ese assassinato impacta mucho en el resto de los compañeros jugadores de rugby.
Quella morte ebbe un impatto enorme. Alcuni compagni iniziarono a militare proprio dopo l'uccisione di Hernán.
Empieza con el golpe la persecución, el secuestro, la desaparición de muchos militantes. Y en la ciudad de La Plata, donde desaparecieron algo así como 700 estudiantes.
Con il colpo di Stato del 76, la persecuzione divenne sistematica. A La Plata, città universitaria, sparirono circa 700 studenti. Molti rugbisti vivevano già in clandestinità. La pratica del sequestro esisteva già con la Triple A, Alleanza Anticomunista Argentina. Ma con i militari al governo non fu più un atto di violenza sporadica, ma si trasformò in metodo, un crimine di Stato istituzionalizzato.
Así que digo que cuando a partir del 24 de marzo del 76 la dictadura se instala nel paese y sistematiza una práctica que ya venía de antes del golpe, porque la AAA, la organización anticomunista que había fundado José López Rega, un ministro de Perón, había implantado la modalidad del secuestro y la desaparición de militantes, desde la derecha del peronismo para combatir a la izquierda del peronismo. Así que los militares no hicieron otra cosa que continuar con esto institucionalmente.
Se hizo explícito en el 76 porque en el 76 dijeron, bueno, acá estamos nosotros, dijeron, es decir, al principio aparecían los cuerpos, esa es la verdad, en el, durante la época democrática.
Nel 76 divenne tutto esplicito, ora qui ci siamo noi, dissero. Durante l'epoca democratica, se così vogliamo chiamarla, l'epoca di Isabelita, i corpi apparivano ancora. L'intenzione era mostrare cosa succedeva a chi militava.
Lo che le passò a Hernán Roca, chicos de rugby, les va a pasar a los demás. Sigan militando, miren lo que les va a pasar. Algo así.
Viene ritrovato il corpo di nostro fratello Hernán. Il messaggio era chiaro. Volevano dire, se non smettete di militare, quello che è successo a Hernán Roca, ragazzi del rugby, prima o poi succederà a tutti voi.
En cambio, cuando ya vino, bueno, desaparecieron los parapoliciales, los absorbió, las Fuerzas Armadas absorbieron a los parapoliciales y dijeron, bueno, a partir de ahora nos ocupamos nosotros. Y empezaron a ser desaparecidos. Desaparecidos, es decir, secuestravano la gente, las torturaban.
Poi le forze armate assorbirono le bande paramilitari e iniziarono a far sparire la gente nel nulla. Sequestri, torture, stupri.
Porque al principio los tenía secuestrados, pero después no sabían qué hacer con los cuerpos, entonces tenían que hacerlos, los mataban.
E poi il problema dei corpi, con i quali non sapevano cosa fare. All'inizio li bruciavano, poi iniziarono a lanciarli dagli aerei nel Rio de la Plata.
Tenían distintos sistemas para hacer desaparecer los cuerpos.
Lo que pasa es que eso ocurría mientras el resto de la sociedad es como que no se enteraba de nada, acá no pasaba nada.
Tutto questo accadeva mentre il resto della società viveva come in una favola, racconta Araceli Rocca, sorella di Hernán. Non si parlava di queste cose. Dal 24 di marzo un silenzio impenetrabile avvolse le famiglie, rendendo questo argomento un tabù.
Quando mis padres van a hablar con un juez.
Quando i suoi genitori andarono a parlare con un giudice dopo la morte di Hernán, lui gli rispose: dimenticatevi di avere un figlio morto. E poi aggiunse: li uccideranno tutti.
Olvídense de que tienen un hijo muerto. Esa fue la respuesta de un juez. Así que imagínate.
Sí, porque los van a matar
punto...
a todos, dijo. Los claro. van a matar a todos.
Pueblo mío, que estás en la colina. Tendido como un viejo que se muere.
Hernán, sí, tocaba la guitarra y, bueno, cantaba las canciones de moda. Le gustaba, por supuesto. Violeta Parra.
Hernán, sì, suonava la chitarra e cantava le canzoni di moda. Gli piaceva Violeta Parra, Mercedes Sosa, Serrat.
Era bueno, sì, era bastante bueno, sì.
Tenemos algunas grabaciones.
Tenemos grabaciones también
de él con su voz.
Sí, con su voz, sí.
En cassette.
Por supuesto. Mi hermana no quiere escucharlo.
Era bravo, sì, era abbastanza bravo. Abbiamo alcune sue registrazioni in cassetta che mia sorella non vuole ascoltare. Io sì. Piango sempre, ma le ascolto. È molto forte per me ascoltare la sua voce.
Se fueron casi todos. Y los otros partirán después que yo.
Dopo la morte di Hernán Rocca, alcuni giocatori del club accettarono ingaggi in Europa per salvarsi, ma la maggior parte decise di restare. Lo spogliatoio divenne una cellula del PCML, Partito Comunista Marxista Leninista. Le teste calde erano sempre sorvegliate. Finiti gli allenamenti, i giocatori scappavano via, rapidi, consapevoli del pericolo. Raul ricorda con precisione i momenti di terrore, quando le cose iniziarono a peggiorare dal 24 di marzo del 1976.
También se decía que las fuerzas represivas, que la verdad, andaban en Falcon, que eran Ford. Uh-huh. Y entonces, cuando escuchábamos un Ford, se nos ponía la piel de gallina.
Si diceva che le forze represive girassero su delle Ford Falcon. Raul ricorda perfettamente quando sentiva quel rombo del motore. Era terribile, dice, un suono che non dimenticherà mai. E che riconoscerebbe tra mille auto.
Il sonido de los motores de arranque de los Ford no me lo voy a olvidar en la vida. Lo pude identificar ante cualquier auto. Cuando en el 76 viene el golpe militar, casi los únicos lugares públicos donde uno se sentía más o menos tranquillo era el cine.
Quando nel 76 ci fu il colpo di Stato, dice ancora Raul, gli unici posti dove ci si sentiva al sicuro erano i cinema. Il 24 marzo del 76, il giorno del colpo di Stato, aveva così tanta paura che con alcuni amici andò a vedere un film, L'Inferno di Cristallo, e rimase in sala a vederlo per ben due volte di seguito. Non voleva uscire.
Inferno alla torre? Bueno, se stava dando la Ciudad de la Plata e nosotros teníamos tanto miedo che nos fuimos a ver la película e la vimos dos veces. Nos quedamos nel cine, non queríamos salir.
Alle 7 della sera prese l'autobus con le gambe che gli tremavano. C'era un clima molto teso, ricorda. Qualcosa stava per succedergli.
Un trasporto pubblico per andare a mia casa e come che íbamos temblando per la calle. Había un clima di molto nerviosismo. Algo nos iba a passare.
i giocatori della Plata sparirono uno dopo l'altro come petali strappati al fiore della libertà. A dirlo è il poeta Julián Axat, figlio di Rodolfo Jorge Axat, scomparso nel centro clandestino La Caccia. Julián, rimasto orfano di madre e padre, ha ricostruito gli ultimi giorni dei suoi genitori, sequestrati e uccisi insieme, attraverso i racconti dei sopravvissuti. Lo incontro proprio all'interno del centro clandestino La Caccia, uno dei più noti e dei più temuti centri clandestini di detenzione, di tortura e di sterminio, situato alla periferia di La Plata, oggi divenuto in parte un luogo della memoria.
Ovviamente, già producido il golpe, il 24 de marzo 1976, il golpe di Stato, ovviamente che la militanza sociale di queste persone già non era la misma.
Con il colpo di Stato la militanza politica di questi ragazzi non fu più la stessa, cambiò radicalmente. Nacque l'esigenza di nascondersi, di vivere in clandestinità sotto falsi nomi e c'era la necessità di proteggere i figli. Molti genitori iniziarono a portarli dai nonni, dagli amici o da altri parenti.
También a ellos, en mi caso, mis padres me llevaban a la casa de mis abuelos para protegermi a mí y en el momento de ser intercettato.
Nel mio caso, i miei genitori mi portarono a casa dei miei nonni per proteggermi. Volevano assicurarsi che se fossero stati intercettati dalla polizia, a me non accadesse nulla. Sapete, in Argentina i bambini catturati insieme ai genitori venivano sequestrati, uccisi sul posto, oppure portati nei campi di detenzione. Molti venivano poi consegnati a famiglie di poliziotti o militari, cambiavano loro il nome e li crescevano come figli propri. Fu a tutti gli effetti un piano sistematico per sottrarre bambini e appropriarsene, come fossero oggetti del regime. Ci sono moltissimi ragazzi della mia età che ancora oggi non conoscono la propria vera identità. Almeno 400 bambini di allora furono sequestrati e di loro, ancora oggi, non si sa nulla.
Julián non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ciò nonostante non vive oggi con il risentimento nei loro confronti né li condanna per le scelte fatte. Anzi, mi racconta di essere orgoglioso delle scelte dei propri genitori.
Sì, nel processo di radicalizzazione politica di mis padres se jugaron por la revolución, me parece un acto de coraje, un orgullo.
Se guardo al processo di radicalizzazione dei miei genitori, al fatto che si siano giocati tutto per la militanza e la rivoluzione, io lo vedo come un atto di coraggio e di orgoglio. Credo che la cosa più bella che possa accadere a un essere umano sia sacrificarsi, dare tutto per gli altri e per il cambiamento. È qualcosa da ammirare. Non ho mai provato risentimento verso i miei genitori. Al contrario, trovo meraviglioso che abbiano dato tutto per un ideale.
Non è un caso che questa storia di estremo sacrificio sia avvenuta proprio in una squadra di rugby. È ciò che pensa Ezequiel Fernández Moors, una delle firme più prestigiose del giornalismo sportivo argentino, che mi spiega perché, secondo lui, questa tragedia sia legata indissolubilmente ai valori del rugby e i valori della palla ovale si siano tragicamente intrecciati con quelli della militanza politica.
La filosofía de deporte colectivo que tiene el rugby tal vez es más fuerte que en otros deportes colectivos porque el entrenamiento ya desde niño es que la estrella claramente es el equipo.
Credo che la filosofia del rugby sia molto più profonda rispetto a quella di altri sport di gruppo. Fin dai primi allenamenti ai bambini viene insegnato che la vera stella non è il singolo, ma la squadra. Certo, accade anche altrove, ma molti altri sport permettono comunque di eccellere individualmente a discapito del collettivo. Il rugby no, lavora con forza su una vera mistica collettiva.
No, esa formación del scrum, donde se juntan ocho y empujan contra ocho, es un símbolo muy fuerte del empuje colectivo.
Penso alla formazione di una mischia, otto uomini contro altri otto, uniti a spingere all'unisono. È un simbolo potentissimo di spinta corale che non trovi in nessun'altra disciplina. Se anche uno solo spinge meno degli altri, crolla il sistema.
E hai un dicho nel rugby che è...
E poi c'è un detto fondamentale nel rugby. Quando passi la palla a un compagno, che è già marcato, gli stai dando un morto. Non puoi passargli la palla in quel momento perché lo stai letteralmente uccidendo. Perché il rivale lo colpirà e lo placherà immediatamente. Invece di passare, devi proteggere quella palla, tenerla stretta finché non arrivano gli altri compagni a sostenerti. Ecco, il rugby è l'arte dell'accompagnamento di chi ha la palla, perché non si può mai lasciare l'altro da solo.
Y yo creo que esto, en algunas cabezas, mentes más sensibles, funciona socialmente también.
Io credo che in alcune menti più sensibili questo meccanismo funzioni anche a livello sociale. Non è un caso se i giocatori della Plata Rugby Club hanno portato questa filosofia fino alle estreme conseguenze. Sappiamo che molti di loro, una volta catturati e torturati, non hanno parlato, non hanno rivelato segreti, non hanno tradito i compagni. Alcuni hanno preferito morire piuttosto che diventare dei delatori. È noto che molti militanti giravano con capsule di cianuro, pronti a prenderle in caso di sequestro, consapevoli che sopportare le torture era quasi impossibile.
Già fueron detenidos, perché también sabían que tal vez no podían resistir la tortura. Esto era así.
È stata un'enorme macchina repressiva. Una volta catturato uno di loro, lo sottomettevano a sevizie tali da estorcergli indirizzi, note o contatti. Sequestravano diarie e agende e chiunque vi fosse segnato veniva prelevato a sua volta. Bastava che cadesse uno del gruppo per poter continuare ad avanzare, perché l'intero gruppo venisse inghiottito. Prima uno, poi un secondo, poi un terzo e così via.
Bastava che detuvieran a uno del gruppo per poter ir avanzando, a uno, a un secondo, a un terzo.
Incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
In un'epoca di rigurgiti autoritari, questa storia parla al presente. Sotto la presidenza di Javier Milei, il dibattito sull'eredità della giunta militare in Argentina è tornato ad infiammare le piazze tra negazionismi e rivendicazioni. Ma la memoria dei desaparecidos resta oggi l'unico argine contro l'orrore. Anche l'Italia, in questi ultimi anni, ha fatto la sua parte, monitorando i processi per le vittime con cittadinanza italiana, come ricorda l'ex ambasciatore Guido Walter Latella.
Ma l'Italia è stata l'unico finora, l'unico paese che ha deciso di aprire completamente i propri archivi, gli archivi esistenti presso questa ambasciata, presso tutta la rete consolare, e di mettere a disposizione tutto quello che noi abbiamo a disposizione dell'archivio della memoria, cioè contribuire in questa maniera al lavoro così importante di ricostruzione della verità, di ricostruzione della memoria e evidentemente di ricerca della giustizia. Nella rete diplomatica consolare abbiamo circa 700 fascicoli di italiani che in quegli anni vennero a dichiarare che persone della loro famiglia erano sparite. Si tratta di una mole abbastanza importante di documenti, sono circa 5.000 documenti che sono stati declassificati, 30.000 documenti in tutto. La nostra idea evidentemente è quella di aiutare l'Argentina in questo processo di ricostruzione della verità storica. E poi naturalmente quello che mi sembra fondamentale fu l'avvio dei processi in Italia. Il ruolo della magistratura italiana fu particolarmente attivo e portò a dei risultati molto importanti. Molti ricordano la sentenza storica del 2000 con cui si conclusero i processi contro Mason e Riveros. Ci furono poi altre sentenze importanti contro Astis ed altri nel 2007. Ci fu un processo contro Massera nel 2009. Nell'insieme la giustizia italiana svolse un ruolo molto attivo e molto incisivo, perché evidentemente riguardava anche i moltissimi cittadini italiani che erano stati coinvolti negli orrori della dittatura. È stato fondamentale che la giustizia italiana abbia deciso, appoggiandosi sul fatto che c'erano degli italiani coinvolti, di prendere iniziative e avviare questi processi per creare questa coscienza che adesso esiste. Quindi c'è da un lato un lavoro di giustizia fondamentale, importante, che è stato portato avanti, e dall'altro un lavoro fondamentale di creazione di coscienza di quello che è accaduto e di quello che non deve poter accadere in futuro. Il ricordo è molto forte perché forte e enorme è stato il dramma, e quindi rimane nella coscienza collettiva fortissimo questo ricordo. Dire che se ne parli tutti i giorni, no, e vorrei dire per fortuna, perché se è giusto non dimenticare, se è giusto che ci sia la memoria e che sia stata fatta giustizia, si continui a fare giustizia, d'altro canto è anche fondamentale guardare avanti, guardare al futuro di questo Paese. Quindi direi che rimane un elemento fondamentale nella coscienza collettiva, ma al tempo stesso che l'Argentina guarda avanti.